Grande amico della Radio Vaticana, Gianni Musi, scomparso improvvisamente il 7 ottobre, è stato un brillante attore e doppiatore italiano. Alla nostra serie dei Faccia a Faccia Improbabili regalò nella primavera del 2009 un memorabile Giuda, poi realizzato anche in teatro nell'autunno successivo. Recentemente aveva registrato insieme alla figlia Masha un'opera di audioteatro edita in CD dall'etichetta Edipan, dedicata al carteggio fra Galileo Galilei e sua figlia Suor Celeste, su testi di Luca Desiato. Musi fu anche pittore, scultore e poeta. Allora riascoltiamo oggi in suo omaggio e ricordandolo affettuosamente una conversazione realizzata all'inizio del 2008 a margine della pubblicazione di un suo libro di poesie.
Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone, storie,
storie.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. La nostra storia di oggi è quella di un attore, grande amico, se posso così permettermi, della Radio Vaticana, Gianni Musi. Ve lo presento molto volentieri e ve lo descrivo. Benvenuto Gianni.
Ben trovata.
Ve lo descrivo per quei pochi che non lo conoscessero. Allora, oggi un bel volto segnato di vecchio, lo posso dire, perché
certo.
C'è una bella barba, un pizzetto bianco, una fronte un po' stempiata ma con dei capelli grigi, che ricordano insomma un certo flusso, un certo movimento di ciocche, un bello sguardo intenso, gli occhi sono sul verde, insomma mi ricorda un mago, uno stregone, chissà perché, adesso lo diremo. Intanto qui alla Radio Vaticana qualche anno fa, alla vigilia del 2000, ha dato la voce a Sir Thomas More in una bella serie nostra in cui si leggevano alcuni passi di autori, uno per secolo, che si erano confrontati con la figura di Gesù. Ma Gianni Musi ha lavorato tantissimo sia in cinema sia in televisione, in teatro, ne ha addirittura fondato uno, è vero, qui a Roma?
Il Teatro dei Satiri. Ma non è fondato, ho dipinto le porte, ho tagliato con le forbici i costumi fatti con la stoffa con cui normalmente si fanno gli stracci per pulire per terra, ma non perché avevano un peso e quindi davano il senso rinascimentale, storico, perché debuttammo niente meno che con Amleto, non fatto da me, io facevo la Erti, avevo 18 anni, siamo nel 49, punto, mi fermo.
All'anno di nascita?
1931.
Allora, in cinema lo ricordiamo recentemente nel ruolo di Tommaso Buscetta, è vero?
Ah, sì.
Nel film su Giovanni Falcone. Ha lavorato però tanto in ruoli brillanti, anche in ruoli drammatici, siccome appunto la sua carriera inizia diversi anni fa, è stato figlio in scena di Anna Magnani, di Edoardo De Filippo.
Ma che bella presentazione che mi stai facendo.
Hai lavorato anche con Totò.
Sì.
In televisione molti lo ricorderanno in un memorabile sceneggiato, Anton Giulio Maiano, vero?
Sì,
La
sì,
freccia
sì.
nera, in cui Gianni Musi impersonava un Robin Hood, un gaglioffo buono.
Un contestatore, si chiamava in inglese, perché di Stevenson, La freccia nera, lawless, cioè senza legge, una specie di anarchico, ma non anarchico che butta le bombe, anarchico che va contro una società finta, una società ipocrita.
E c'era molto simpatico, infatti,
sì,
senza
certo.
legge. Nonostante fosse senza legge. E anche Gianni Musi, e ho finito questa brevissima scheda, impietosa perché molto sintetica, anzi non l'ho finita, il resto ce lo racconterà lui, è anche notissimo doppiatore, appunto ha dato di recente la voce, sta dando la voce a un noto mago, Albus Silente, nella serie di Harry Potter.
Ma è il personaggio che più, addirittura più di Harry Potter, con cui la mia voce si sposa, almeno a detta di chi la scuola, è Gandalf, il mago buono, cioè
nella
il bianco,
serie del Signore degli Anelli.
Il Signore degli Anelli.
Insomma, hai qualcosa di magico in te.
Oh yes, oh yes. Bontà
caro
tua.
Gianni, però hai iniziato tu con studi d'arte, è vero?
Brava.
Tant'è
sì.
vero che al Teatro dei Satiri appunto dipingevi le porte.
Certo, sì. Poi ho fatto anche altre cose un po' più impegnative.
Ma mai hai iniziato con questi studi? Mi ricordi quando ti macchiavi le mani di colore, di creta, al liceo di Via Ripetta? come mai hai iniziato con un'arte e sei andato verso un'altra arte?
Ma perché? Perché se questo può interessare la gente, visto che mi stai intervistando, lo dico. Io sono figlio d'arte, sono figlio di due attori, sia mio padre che mia madre. Mia madre è attrice di prosa, mio padre è attore, nasce in prosa con Zacconi e poi fa il cinema, va in Francia, va a Parigi, fonda Le Théâtre des Italiens, eccetera, eccetera. Io ritenevo banale recitare, una cosa, sì, è facile.
Qualche volta, gioco?
Sì, appunto, io qualche volta ho chiesto a mio padre questa parte, questo ruolo, secondo te, papà, che era francese di origini, ma napoletano di vissuto e di nascita, dice un bar da parte, come dire, quando hai imparato la parte, se c'hai talento ti esce fuori, inutile che stai lì a lucubrare, a scavare, eccetera. Se c'hai talento, se la sai a memoria, non c'hai il pensiero, la paura di sbagliare, la parte ti deve uscire naturale,
come diceva?
Bar da part.
Imparati la parte, che c'ha una bella assonanza con impara l'arte e mettila da parte.
Certo,
quindi hai fatto una collezione di esperienze artistiche.
No, e quindi non pensavo di fare l'attore, e facevo il liceo artistico e mi piaceva disegnare i fumetti, i cartelloni. Allora i film, non c'erano i trailer in televisione come oggi, c'erano dei manifesti. Io portai a 15 anni e mezzo un manifesto all'ufficio stampa, al capo ufficio stampa della Lux Film, che era Favalli, un cartellonista di grandissima bravura, e guardò questo manifesto, ce l'ho ancora, e disse, oh, beh, c'è una bella mano, sì, bravo, però ancora devi essere più sintetico, devi colpire un pochino di più, raffinato, ma che fai tutto ricetto così, perché non vai giù che c'è Zampa che cerca il figlio dell'onorevole Angelina? Ah sì, perché tu vai giù, l'onorevole Angelina, che è un film che deve fare la Magnani. Io come entrai da Zampa, mi guardò un attimo, vabbè, te faccio anche il provino. Fare l'attore era comodo, era facile, vedevi dei soldini, le ragazze ti sorridevano e tutte queste belle cose. Bene.
Però l'occasione di questo incontro, caro Gianni, è l'occasione di cronaca, è la pubblicazione di un tuo libro di poesie, quindi oltre che artista figurativo ed attore, adesso ti riveli anche come poeta, che si intitola Addio a Rosina, antologia poetica dal 48 al 2000, che è in libreria, da poco uscito, per Polistampa. Mm-hmm. Addio a Rosina è una metafora, si legge nel colofon di questo libro, in apertura. Rosina è la giovinezza, però mi corre l'obbligo di informare i nostri ascoltatori che questo libro è diviso in quattro sezioni: le poesie dell'adolescenza, le poesie della giovinezza, le poesie della pienezza e infine quelle della stanchezza. C'è una cadenza così temporale un po' preoccupante.
Perché?
Perché termini con le poesie della stanchezza? È proprio inevitabile, quando si ha questa bella barba bianca, questi bei capelli fluenti grigi, confrontarsi con la stanchezza.
Perché misurarsi con la vita, anche se lo si fa con l'entusiasmo che ho avuto e che conservo come se avessi 15 anni, anche se ne ho una settantina abbondante di più, è stancante. Misurarsi continuamente, misurare il senso della vita e ti logori in questa ricerca che non ha mai una soluzione, non può averla. A proposito di questo, guarda, ti leggo subito una poesia, si chiama, ma non c'entra niente, Shakespeare, Essere
o non essere.
O non essere. Ecco, c'è il sole, il mare, il firmamento a rivelarci l'infinito intento. Ma nel progetto c'è un'imperfezione, perché ci ha offerto con limitazione dice, la causa fu il peccato originale che originò lo scandalo del male. E fu Cronos che allora gridò forte che ogni vita abbia in sé la propria morte. E così ogni vivente, solo nel nascere, solo a scomparire, solo a se stesso fra la moltitudine, ogni vivente, pur senza attitudine, è primo attore del suo annichilire. Un Dio inventammo, un Dio dal cuore immane che consolasse il vuoto e lo squallore dell'esistere soli, sopraffatti dall'assalto dei giorni e delle ore. Un Dio che ci insegnasse dolcemente, quando si deve ineluttabilmente uscir dal tempo, a non provar rancore per la sua indifferenza a un tale orrore, ma nell'attesa cresce lo stupore del suo silenzio e lievita il tremore, poiché fu scritto che venne un Redentore, che era unigenito figlio del Signore, che era divino e uomo, il Salvatore, venuto a proclamare per amore la vita eterna e che provò terrore quando solo anche lui dove morire. Cerco di luce un pallido bagliore che oltre la vita di vita sia valore, ma nel buio mi accorgo con pudore che il mio pensiero può scandalizzare. Resta il mistero, resta l'invecchiare. L'uomo l'affronta stanco o con furore, mentre intanto la morte ogni sudore carezza e non fa più neanche rumore. E così ogni vivente, solo nel crescere, solo nel solcare dell'enigma dell'essere il gran mare, lascia ai suoi figli l'arte di imparare, se non a credere, a ricominciare.
Sono a colloquio con Gianni Musi, attore, doppiatore, e in veste qui oggi anche di poeta, per avere firmato una sua antologia, Addio a Rosina, che è in libreria per Polistampa. Abbiamo ascoltato, letta dalla sua voce, la poesia Solo, essere, non essere, che è datata 1998. E così, caro Gianni, hai risposto, anche se indirettamente, alla mia domanda sul perché la quarta sezione di questo libro è intitolata Poesie della stanchezza. Mi ha colpito, anche se mi imbarazza sempre un po' parlare di poesia con i poeti, suppongo che i poeti preferiscano essere detti o dirsi, in questo caso, data la tua fortuna di essere autore ed interprete di te stesso, o letti. E su questo torneremo, preferiscano essere letti. Dicevo, mi ha colpito molto in questa poesia questa assonanza continua con con un suono, di un suono, no? Certo. Squallore, ore, rancore, orrore.
Io amo le rime, a me questa poesia, tutto ciò che è cancellazione dell'equilibrio, così nella pittura, no? Per cui la poesia, in quanto poesia, deve essere un equilibrio fra la musica dei fonemi e il senso.
Di questa poesia, caro Gianni, volevo chiederti anche dell'altro. Hai ben esposto, anche appunto attraverso questa rima reiterata, questa assonanza, questo suono un po' che alla fine diventava quasi ossessivo, hai ben espresso questa tua solitudine nei confronti di Dio.
Certo.
Posso permettermi una domanda che ci allontana momentaneamente dalle tue pagine, alle quali torneremo tra brevissimo. Posso permettermi di chiederti qual è l'ultima immagine che ti accompagna prima di andare a dormire?
No, non dico le preghiere. Anche
immagine,
se,
proprio anche, un'immagine. Hai una fotografia sul comodino? Hai
no,
sogno?
È bella la tua domanda. No, io...
Hai un quadro, un'immagine vicino al letto.
Sì, c'è un enorme quadro dipinto da me che nel 57, lo guardavo ieri sera. È un quadro grande, 2 metri per 2, cioè è un trittico in cui c'è a sinistra il mondo maschile, al centro il mondo maschile e femminile uniti insieme da uno stesso occhio, per cui se copri il profilo di lei è l'occhio di lui, se copri il profilo di lui è l'occhio di lei, che è l'androade, cioè è l'essere umano in sé, tanto è vero che poi la tradizione, insomma, dice che staccò una costola Dio, ma aveva creato un essere unico in cui esisteva e il maschile e il femminile, e a destra c'è il femminile. E questo, dicevi, quadro, no, lo sento, ogni tanto me lo guardo e mi chiedo, ma che l'ho fatto io? Quando leggo una poesia mia anche dico, ma che l'ho scritto? Perché sono dei momenti, forse di, non dico di trance, no, sono dei flash di illuminazione. Dopo, se dovessi rifarlo, non lo rifaresti. Io tutto ciò che ho fatto l'ho fatto sempre perché ne ero sospinto da una necessità interiore. Non mai, molti mi hanno detto, perché ho tanti quadri, dice, perché non fai una mostra? Perché non li vendo, non li voglio vendere i quadri. Io ce n'ho uno tondo enorme che ci sono 42 mani, che ognuna delle quali esprime un sentimento. La mano è l'estremo limite del corpo umano con cui chiediamo, indichiamo, imploriamo, raccontiamo,
gesticoliamo. Come stai gesticolando
certo,
tu adesso?
Certo, perché il gesto sostiene il suono, sostiene la parola.
Torno all'immagine.
Sì, cara.
Dio, secondo la tua immaginazione puerile, tu che hai frequentato così da subito il mondo delle immagini, appunto attraverso i tuoi studi, eccetera, è vicino a questa immagine, che ne so, di Gandalf o dei maghi cui dai la voce in doppiaggio in cinema? Era questo vecchio con la barba così o altro?
È sacrosanta la tua domanda. È chiaro che tutti sentiamo di poter aver fiducia di chi ha già vissuto, di chi è fuori dalle tentazioni, dagli egoismi legittimi in fondo poi della giovinezza, eccetera. Quindi identifichiamo Dio in un vecchio saggio, per Mosè però poi questo è tutto, è molto rinascimentale questo. In realtà, siccome nessuno è ateo, e io mi commuovevo quando facevo la comunione, poi piano piano mi sono distaccato dalla religiosità, questa o altra, per cui non è che sono diventato né buddista né così, niente. Le radici cristiane di Cristo, come uomo intanto straordinario, ma come Gandhi, come, voglio dire, come San Francesco, cioè ci sono stati dei grandi illuminati, tra cui Cristo. Se poi Cristo è figlio di Dio nel senso proprio l'incarnazione di Dio in terra, questi sono dogmi a cui si può credere o non credere, non ha importanza. A me piace definire questa forza immane, appunto, che ha partorito l'universo, dato che c'è un progetto, cioè non può essere il caso e la necessità. La chiamo la coscienza cosmica.
Cioè, a proposito di, come l'hai chiamata, coscienza cosmica,
sì.
Credo che ci sia una poesia che si rifà a questo. Tu comunque avevi scelto
Quale?
Di leggercene un'altra?
Sì, non, volevo leggervi una delle prime che ho scritto a 20 anni, credo.
Sì, perché quella che ci hai letto è... fa parte della quarta sezione del
sì,
tuo
sì,
libro,
appunto,
no. Appunto
questa, ecco, guarda, questa è scritta Pompei, agosto 51. E mi ricordo che ero sul trenino che mi riportava a Napoli.
Di una ventina d'anni.
Sì, esatto.
20 anni esatti.
Sì. E chiesi se qualcuno aveva una penna, una matita, e una signora mi dette una biro. Non avevo mai visto una biro, perché oggi viviamo nella normalità le biro, ma una volta non c'erano le biro.
Poesia scritta con la biro.
Sì, sì, sì. Villa dei Misteri. E appena da brevi rotolanti secoli, dattimi anzi, in cui ha regnato il vento, a ogni uomo, donna, fauno, dio, liberto, si è infranta sulla pietra la clessidra. Poggio la guancia fredda di sudore sul rosa caldo di una donna immerso nel sanguinoso rosso dell'affresco. Alcuna voce frange ora il silenzio, neppure la mia voce ha qui la forza di divenire suono. Ascolto il mio respiro confondersi, disperdersi col tempo.
Sono a colloquio con Gianni Musi, che ci ha letto una bellissima poesia giovanile tratta dalla sua antologia poetica Addio a Rosina. Questa bella autobiografia poetica si estraggono anche punti così chiamati per un'autobiografia che siglano appunto la raccolta, e si colgono in questi appunti per un'autobiografia delle vere istantanee su tutto un secolo, no? Il nostro, il Novecento, da uno sguardo rapito così rubato a Benito Mussolini, episodi della Dolce Vita, appunto in corso.
Stai leggendo hai letto gli appunti finali?
Ho letto
finali.
Anche gli appunti finali.
Sì, ho visto partire i soldati alla conquista dell'impero e me li ricordo perfettamente dalla finestra della pensione dove stavo con la nonna a Firenze. Andavano a prendere il treno per andare a Napoli, per imbarcarsi, per andare a conquistare Faccetta Nera, bella piscina, chi te l'ha detto che l'Italia è piccolina? Quando saremo vicino a te le prenderemo la piscina e dopo te. E subito l'italiano che fa il conquistatore anche delle femminucce.
Ti piace aver appartenuto a questo secolo?
Sì, molto. Mi è uscito un sì che è andato a sfondo il microfono. Sono molto fortunato di aver assaporato i residui di un Ottocento. Il mondo si è contratto in un modo straordinario.
Qual è secondo te la cifra, la parola chiave di questo secolo? Trasformazione, rapidità, crudeltà, rumore.
Ne hai dette tante, ma io non ti rispondo perché direi una parolaccia.
No.
Una parolaccia direi, purtroppo. Ma è un discorso da vecchio questo. Cioè, tutti i vecchi, mi ricordo quando ero un ragazzino, i vecchi dicevano, i miei tempi erano così, era meglio perché noi... E forse è questo, il mondo fa la sua strada, va avanti.
Leggetemi per favore. La tua raccolta termina con questa invocazione.
Sì.
E mi sembra di capire che è evidente che tu non hai scritto per te stesso queste poesie, anche se da ragazzo non ne eri consapevole, avrai scritte di getto, però poi pian piano, passando gli anni, ci hai messo dell'intenzione, ci hai messo anche una, appunto, un'aperta intenzione autobiografica. Questa richiesta, che è insolita, no? Come cifra, come sigla di una...
Spudorata.
Ecco, non volevo dirlo, insomma, è quasi...
Sì, sì.
È quasi spudorata. Non ti ha sfiorato minimamente, evidentemente, lo so che no, la vergogna per aver chiesto leggete.
No.
Vuoi spiegarci meglio perché hai scritto questa richiesta e a chi l'hai destinata?
È chiaro che c'è sempre un interesse personale in tutte le cose che noi facciamo, anche quando siamo generosi. Poi per le mie figlie, chiaro, le quali sono... una un po' più, una un po' meno, pur essendo molto sensibili e bravi, tanto è vero che fanno tutte e due un mestiere artistico.
Mm, insomma sono molto grata a Gianni Musi per essersi raccontato così, anche attraverso i suoi versi, ma anche attraverso ricordi della sua vita, della sua carriera, e so che vuole leggerci ancora un può leggerci ancora una...
ti ringrazio, perché vorrei chiudere in una maniera un po' come, sai, dopo il dramma c'è la comica.
Vediamo,
finale,
grazie,
no? Ecco.
Avevo lo stesso desiderio.
Sì. Ecco, un giorno Dio è il titolo di questa poesia. O poesia?
Poesia.
Poesia. Poi ce lo diciamo. Un giorno Dio. Un giorno Dio se ruppe ad essere Dio, in quanto, essendo Dio, si sentì solo e vomitò d'un corpo l'universo, e fra galassie e soli e stelle fisse gli diede all'infinito una coscienza. Con questa, dice, de me potrà cantare. Con quella l'uomo me può ritrovare. Con quella avrò qualcuno a cui parlare, ma non si chiese contemplando il mare, si poi ci avrebbe voglia d'ascoltare. E l'uomini a se stessi abbandonati, da secoli se scannano per niente, in guerra con le bombe e i cannoni, in pace mascherannosi da boni, in dove questo? Dappertutto al mondo. E quelli che sono più predestinati sono i giovani, li più sacrificati, li vecchi a chiacchierare per i trattati e giovani a morì ammazzati. E Dio continua, contemplando il mare, a lavarsi le mani e a contemplare.
E meno male che dovevamo ridere. Io ringrazio molto cordialmente Gianni Musi, ripeto, per averci raccontato parte della sua vita e soprattutto della sua sensibilità attraverso questi versi. Sono raccolti in un bel volume edito da Polistampa, il titolo, lo ripetiamo ancora, è Addio a Rosina, un'antologia che va dal 48 al 2000, mezzo secolo riassunto appunto in poesie e ricordi. E sono molto contenta di questo incontro, di aver avuto di fronte così un pezzo della storia del teatro, del cinema italiani. Cari amici, questa era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.
Avete ascoltato
Storie, personaggi, vicende,
persone,
settimanale a cura della redazione di Pagine e Fogli.
Storie.
Questa conversazione con Gianni Musi fu realizzata all'inizio del 2008. Potrete riascoltarla sul nostro sito www.radiovaticana.org, alla sezione Programmi in lingua italiana, 105, Pagine e Fogli. E nella pagina dedicata a questa trasmissione troverete anche il link a un'altra trasmissione realizzata da Gianni Musi, appunto quel faccia a faccia con Giuda, cui Gianni prestò la sua verve, la sua passione, la sua bravura. Thank you.